Grazie agli ascoltatori che hanno partecipato a questo nostro insomma ricerca di conoscete o meno il 5 di maggio. Nel frattempo qualcuno addirittura si è buttato e ce ne ha detto la prima strofa, quindi non so che cosa in realtà ne abbia come memoria, però abbiamo anche scoperto che quanti strofe, quanti versi ha il 5 di maggio? Dunque, è composto da 108 versi raggruppati in 18 strofe. Chi di voi l'ha imparato a memoria? Tendenzialmente
e non
quasi
possiamo
nessuno.
Neanche verificare, anche Matti ce lo mandate via vocale.
No, impossibile.
È impossibile perché magari lo state leggendo.
Esatto.
Come facciamo noi a saperlo?
Esattamente, eh? Esattamente. Però è vero che questo già segna una appartenenza generazionale o meno. Cioè siamo tra coloro che ricordano le parole, le poesie che abbiamo imparato a memoria, oppure siamo tra coloro che le poesie non le hanno dovute studiare a memoria. Il nostro ospite questo pomeriggio è un docente di italiano, quindi a lui si può fare direttamente questa domanda. Lui insegna italiano al liceo di Lugano 1, è un poeta, oltre ad essere un docente di italiano. Matteo Ferretti, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Dunque, lei appartiene alla generazione che le ha studiate le poesie a memoria o non se le ricorda?
Beh, direi che era in una fase di transizione in cui bisognava imparare la memoria, ma spesso si copiavano, si leggevano dei bigliettini nascosti sotto il banco, perché davvero io ammetto di non avere una memoria che mi ha permesso di imparare delle...
Nessuna poesia conosce a memoria?
Conosco un Pascoli?
No,
beh, un Dante che bisogna avere nel proprio repertorio, sì. Canto 33esimo, l'inizio del canto 33esimo, quello su il conte Ugolino, e la bellissima apparizione del conte Ugolino che mangia la testa dell'arcivescovo Ranieri. Uh-huh. Se volete posso...
Aspetti, argomento... perché qui questo è un tema, perché più dell'amor poté il digiuno, o più del... c'è un'altra interpretazione di quel verso della Divina Commedia, più dell'onor poté il digiuno.
Sì.
È vero, non si sa quale delle due versioni sia vera, ma non entriamo.
Non entriamo nelle varianti.
Non è il caso, credo.
Non entriamo nel merito.
Comunque grazie dell'accoglienza che mi ha fatto sentire molto a casa.
Domanda, visto che lei attualmente sta sullo scranno, non di un giudice, ma sulla... dietro quella cattedra, se un ragazzino fa come lei e ragazzino, insomma un liceale, tira fuori o vede che si dà un aiutino, come succede oggi a scuola?
Beh, c'è da dire che oggi ci sono modi meno fantasiosi, ecco, di copiare, che sono molto legati alle nuove tecnologie. Mm. E questo è uno dei grandi temi che dobbiamo affrontare, perché sappiamo che le nuove tecnologie rendono ancora più semplice accedere alle informazioni, e dunque non c'è nemmeno quello sforzo creativo di inventare il proprio bigino, di selezionare le informazioni che immaginiamo troveremo nella verifica. E da questo punto di vista è diventato meno creativo l'atto della copiatura, per quanto sia un paradosso apparente.
È vero, ma... scusi, ma non hanno, quando voi fate le verifiche non c'è il telefonino a disposizione degli studenti?
Beh, anche qui aprirei una grande casistica, diciamo, di doppi, tripli telefoni o altre forme di apparecchiatura che non vengono consegnate. Chiaramente la consegna, l'obbligo della consegna c'è, ma ci sono anche lì delle strategie.
Ho capito.
Che non promuoveremo qui perché no. Rappresento comunque un'istituzione.
Certo,
invece Matteo Ferretti rappresenta anche se stesso. Lei copiava o aveva i bigini?
Ma non può dirlo!
Perché no?
E perché fa il prof, è un sore. È un sore, non
e invece questo
è
crea...
tutto in prescrizione.
Esatto, è andato in prescrizione e crea una certa complicità in realtà con gli allievi, nel senso che so benissimo qual è il sentimento, qual è il motivo che può portare a un sotterfugio di questo tipo, e in parte a volte ne capisco anche le ragioni. Naturalmente uno degli elementi della maturazione che noi vogliamo portare ai nostri allievi è proprio quello di imparare a fidarsi di se stessi, ed è un percorso importante che passa anche attraverso il lasciare andare questi sotterfugi.
Diciamo che è il percorso di una vita.
È il percorso di una vita.
Torniamo, se vuole, al 5 maggio.
Di cui non ho il bigino in questo momento, quindi...
No, perché sarebbe bello parlare dell'attualità di questo... parte l'abbiamo detto che in fondo Manzoni parla di un uomo che è stato molto importante, di un uomo che è stato anche molto controverso, però l'aspetto che lui indaga in questi quanti versi, 100 e
108.
Passa, in fondo è il mistero della, è il mistero umano.
Certo.
E questo è l'aspetto interessante che lui cerca in quest'ode di raccontare e parla a se stesso prima di tutto.
Beh, il grande interrogativo sul mistero dell'uomo e sulla posizione dell'uomo rispetto a ciò che noi chiamiamo storia e che per alcuni versi può essere vista come destino, è, diciamo, in tutte le opere di Manzoni, adesso senza voler fare divulgazione, è profondo anche nei Promessi Sposi, che, di cui consiglio la lettura, ne parlavamo prima, è forse uno dei più grandi romanzi che si
certo.
possono leggere al di là della scuola, anzi leggetelo dopo averlo fatto
dopo.
A scuola, lo riscoprirete.
Sì, lasciatelo riposare per tanti anni nella vostra biblioteca, lasciatelo impolverarsi, però Manzoni è bellissimo. E perché allora a scuola spesso, mi permetto di chiedere, ci invitano a sezionare un testo che andrebbe invece letto, interiorizzato, immaginato, fantasticato?
Sì, anche questa è un'ottima domanda. Diciamo ci sono stati anni in cui il sezionamento, la vivisezione di un testo è stata particolarmente di moda. E sono tempi diversi, direi, dalla scuola che tutti noi abbiamo frequentato e forse che i nostri ascoltatori hanno frequentato. Quindi da questo punto di vista penso che la nostra didattica sia più attenta a creare quell'incontro che effettivamente deve essere l'incontro decisivo per alcuni con il testo letterario quando si ha quell'età, perché quell'età è l'età in cui davvero queste cose possono risuonare, questi interrogativi su cos'è la fama, quanto la fama può durare e qual è il destino che mi aspetta, che cosa posso fare all'interno della storia per imprimere il mio marchio. Beh, sono le domande degli adolescenti.
Esatto.
E voi avete tutte le risposte, siete in grado di trovare le risposte come docenti, o secondo lei può essere utile appunto utilizzare un testo come questo di Manzoni, che non deve essere quindi studiato ma interiorizzato e capito dicendo guardate che si sono già interrogati su quello che tutte le generazioni come la vostra e la mia.
Beh, allora adesso ovviamente parlo per me,
certo.
Non parlo per la mia impressione è che la scuola abbia fatto danni quando ha voluto dare delle risposte, soprattutto in certi ambiti, ad esempio l'incontro con la letteratura. Io invece penso che la scuola debba insegnare, tanto più adesso con appunto le nuove tecnologie di cui parlavamo, a porsi le giuste domande, e quindi una scuola che ponga di più l'interrogativo e metta di fronte i lettori e le lettrici all'interrogativo che il testo solleva, e non che presupponga che ci siano delle risposte già date, perché questo significa impedire l'incontro. L'incontro viene quando una domanda interiore incontra un testo che ce la tira fuori, ecco.
E quindi l'aspetto, la dimensione emotiva è fondamentale, cosa che almeno ai nostri tempi era più o meno bandita. Le emozioni arrivavano dopo le nozioni.
Beh, c'era un certo pudore, direi. Evidentemente i tempi sono cambiatissimi anche da questo punto di vista. Forse su questo c'è uno sbilanciamento eccessivo dall'altra parte nella nostra società, che è molto emozionale e meno emotiva, se posso fare questa distinzione.
Matteo Ferretti con noi oggi pomeriggio a Tra le righe, docente, poeta, lettore appassionato, da anni accompagna studenti e parole con lo stesso passo paziente e profondo. E se vuole torniamo a parlare dell'attualità del 5 maggio, vista la giornata, ma soprattutto sì dell'attualità del 5 maggio, perché abbiamo detto, no, la caduta dei grandi, in quel caso era Napoleone, abbiamo detto figura controversa che da trionfatore assoluto finisce solo e giudicato. Oggi, in un'epoca che esalta l'immagine pubblica e poi demolisce, questa riflessione secondo lei resta, rimane forte, potente?
Beh, una delle capacità di Manzoni è proprio intercettare delle tematiche che sono universali, direi. Quindi questa domanda, anche se posta da una prospettiva diversa rispetto a quella di Manzoni, cioè una prospettiva che in quel momento si interrogava in un'ottica evidentemente cristiana, quindi destino rispetto anche alla propria vocazione come essere umano, tanto che appunto molti dei suoi personaggi, come in questo caso, si confrontano con un destino che non è pienamente nelle loro mani, e questo è un po' l'elemento intrigante, è costruire un proprio destino ma lasciando uno spazio, un margine a ciò che noi non possiamo controllare, perché sappiamo, almeno per Manzoni è così, che c'è qualcuno che ha deciso qualcosa per noi, tanto che, e qua se volete la chiudo su Manzoni, però c'è una bellissima poesia che Manzoni scrive nel 1831, quando la moglie, proprio il giorno di Natale, muore. che esordisce con "Sì che tu sei terribile", rivolgendosi direttamente a Dio. Questa visione anche sofferta, molto sofferta, di colui che si trova davanti a un destino che non si può affrontare in altro modo.
Fantastico, Manzoni. Lei, la moglie era Enrichetta Blondel, ve lo ricordo, perché ho memorizzato.
Ma che era la sorella di Beccaria?
No, la figlia.
Era la figlia.
Alla figlia.
Cioè, sì, c'è anche lì un gossip, diciamo. Ecco. Nel senso, figlio, sì, lei sì, figlia di Beccaria, e Manzoni...
Nel senso di Cesare.
Certo, sì.
Ah no, perfetto. Domanda al nostro docente e poeta. Insegna da anni, abbiamo detto, beh, non tantissimi anni perché è abbastanza giovane, e scrive poesie, e volevamo chiederle dunque se che rapporto c'è tra insegnare e scrivere. Cioè, li vede come due rotaie di un treno, questa sua vocazione, da una parte la scrittura e dall'altra, la chiamiamo ancora vocazione, l'insegnamento.
Allora sì, da un lato direi che queste due cose sono parallele, nel momento in cui evidentemente tante cose della scrittura poetica si svolgono su un piano che è difficile portare a scuola. D'altra parte credo che invece queste due cose possano e debbano convergere nel momento in cui ci si presenta con la massima onestà davanti ai propri allievi, come una persona che ha un percorso, diciamo, creativo avviato. Non per pretendere che gli studenti vedano nella poesia esattamente ciò che vediamo noi, ma per dare loro la prospettiva che la poesia può essere anche quello, può essere un percorso, diciamo, di vita e di scrittura. E da questo punto di vista penso che il proprio esistere come poeti possa portare qualcosa in classe. Non naturalmente per aspettarsi che tutti davanti a noi improvvisamente si appassionino alla poesia o comincino a scrivere poesia. Ecco, c'è questa differenza che io vedo. Poi evidentemente tanti temi scolastici entrano nelle mie poesie. Il mio libro Tutto brucia annuncia ha diverse poesie che sono nate sui banchi di scuola.
Ne vogliamo citare qualcuno? Se le ricorda a memoria, le sue poesie le sa a memoria?
Assolutamente no.
No,
assolutamente no.
Ha detto che non sa nessuna poesia a memoria.
Non sapendo quelle di Manzoni, mi sembrerebbe imbarazzante sapere
allora,
le mie.
A pagina 56.
Sì.
No, a caso, te l'ho
detto. A casa dalla signora Alberti. Distruggere per non ricostruire. Distruggere per lasciar fare al tempo, nel silenzio, agli insetti, alle piante infestanti, alla muffa. Distruggere per chiedere scusa di tutto il bene che poi non si è fatto, eccetera, eccetera. Quanto questo è quasi come i fu, è quasi come il 5 maggio lunga, questa poesia.
Sì.
Ecco, le poesie sono un po' un'esplorazione tra l'attualità, quello che è stato. Ce le può raccontare? Cos'è che brucia?
Allora,
e cos'è che rimane invece, che si può salvare?
Mi viene in mente, parlando delle relazioni tra poesia e tempo, mi viene in mente una bellissima definizione che Andrei Tarkovsky, il regista, aveva dato dell'arte cinematografica, e parlava di un film come di una scultura fatta di tempi. Allora, la poesia è una scultura fatta di tempi, nel senso che la poesia è uno dei linguaggi che lascia la massima libertà alla costruzione di un testo che è composto di varie essenze temporali. Può essere legato, una parte può essere legata alla mia memoria personale, quindi al mio ricordo, una parte si può improvvisamente proiettare verso il futuro, addirittura premonire un futuro che ancora non è avvenuto, una parte può essere radicata nel presente e ad esempio nella contemporaneità, il discorso che si faceva prima con Manzoni. Questa unione di tempi diversi è, secondo me, uno degli aspetti più affascinanti della poesia, perché lavora anche su un piano che è, diciamo, non completamente conscio.
L'aspetto bello, affascinante e a volte anche deprimente di una poesia frustrante è che in fondo non esiste mai un punto finale, è sempre aperta.
Certo, certo. Beh, tanto che sì, penso che sia la giusta lettura. Addirittura credo che la poesia è un libro di poesia, in questo senso invito chiunque a non essere spaventato da un libro di poesia, è un discorso ciclico, costantemente aperto, che può essere da cui si può cominciare in qualsiasi direzione, da qualsiasi porta, qualsiasi pagina di un libro di poesia è una porta per entrare nel mondo della poesia, e credo che questa porta sia sempre lì per noi.
Che bello.
Adesso domandina, Matteo Ferretti, cerchi le poesie che, dove lei ha trovato ispirazione, che arrivino dalla scuola. È qui con noi in studio Matteo Ferretti, docente di italiano, scrittore, poeta, il quale nel 2020 ha ricevuto dalla Fondazione Svizzera Schiller il premio Terra Nova come miglior opera prima, e abbiamo citato il Tutto brucia e annuncia, edizioni Casa Grande di Bellinzona. Sappiamo che in un futuro succederanno altre cose, ma vogliamo dare un'occhiata a quello che è successo nel passato in questo Tutto brucia e annuncia. Citava prima Matteo Ferretti il fatto che il suo lavoro di docente si sia faccia parte della sua vita e sia quindi stato trattato in diverse sue poesie. Allora mi piaceva magari che lei ce ne leggesse qualcuna per riuscire a capire l'aula, da una parte, che sembra qualcosa di molto prosaico, come possa diventare poesia.
Certo, il motivo per cui le poesie nascono all'interno delle aule è perché sono luoghi di incontri, a volte ravvicinati, a volte imprevisti, e ognuno di questi incontri è una specie di scintilla, e nasce a volte l'esigenza di raccogliere i fili di queste scintille e di farla diventare una poesia. In questo caso vi leggerò una poesia che è nata dall'incontro con una ragazza che soffriva di anoressia e che ha manifestato questa anoressia nel modo per me più imprevisto possibile. E durante un tema ricordo che ha alzato la mano e mi ha chiesto: sore, scusi, posso andare in bagno a vomitare la mela? E questo modo di propormi questa tematica e di improvvisamente, diciamo, di accendere questa luce sul suo vissuto, ciò che c'era dietro l'allieva che avevo, diciamo, sempre conosciuto, mi ha fatto nascere questa poesia che vi leggo. Quando in una mattinata di scuola incontro per strada quell'allieva sempre assente, le dita intrecciate alla madre, spero in una bigiata, in una piccola vacanza, spero nello shopping in centro, provo a scorgere sul volto l'ombra di un sorriso, la traccia di una cioccolata calda, un cenno d'intesa, un rossore di vita. So che è poco professionale, ma l'alternativa è prendere atto che nell'orbita della distanza a nulla è servita la speranza, né tutta l'amorevole cura di chi l'accompagna, perché presto quelle gambe azzerate non saranno più in grado di portarla in classe, la mente sarà sempre troppo lucida o troppo confusa. Continuerà con zelo a farsi passare gli appunti. Verrà magari il giorno del tema per poi chiedere di andare in bagno a vomitare una mela. Quella lieva che tiene duro fino alla macchina, poi la scorgi dal finestrino, cade in pezzi e si ripiega come una bambina per chiedere una tregua. Una tregua da quella lotta inevitabile di silenzi e di parole che è l'adolescenza. Nel frattempo ci saranno dei colloqui, dei contatti coi genitori, ma la sostanza di quel dolore resterà per noi inconoscibile, come, guardando dalla terra, lo spettacolo di una supernova.
Non ci sono commenti, effettivamente, non possiamo dire niente rispetto a quello che ha scritto Matteo Ferretti. È davvero. Sì. Immagino che ci sia, oltre alla sofferenza quotidiana della sua esperienza con questa ragazza, che è andata in bagno a vomitare la mela.
Che è andata in bagno a vomitare la mela, sì.
Certo che una volta queste cose non succedevano, non è un giudizio, una volta era meglio, no, per niente. Una volta bisognava veramente di imparare a digerire tutto e a mandar giù tutto senza poter esprimere anche dei disagi all'interno di una classe, ma anche fuori dalle classi. Adesso è cambiato, ma come lo reputa questa sorta di esternazione? Posso andare in bagno a vomitare la mela? Positivo o negativo?
Io l'ho vissuta, perché credo ci sia un vissuto su questo, non c'è un modo, diciamo, o una regola su cui decidere se è appropriato o meno, se è una cosa giusta o meno. Io l'ho vissuto positivamente perché ho visto in questo la ricerca di... Anche perché io sono docente di italiano, significa che leggo i loro temi, e spesso i temi sono l'unica prova che è rimasta a questi ragazzi per esprimere in forma scritta dei loro pensieri, a volte, o addirittura per avere occasione per trovarli questi pensieri, perché a volte la scrittura porta all'emersione di certi pensieri. Quindi ho trovato una sorta di completamento rispetto a quello che è uno degli aspetti del, che naturalmente non è l'aspetto principe e non è un aspetto per cui io sono particolarmente formato, non siamo però da un certo punto di vista penso che in quel caso ci sia stato un contatto umano che va al di là di qualsiasi altra cosa che noi potessimo tra di noi scambiarci con la mia materia.
Un contatto umano che ha risuonato anche come una richiesta d'aiuto.
Sì, anche. Ecco, in questo senso trovo che gli adolescenti siano sorprendenti perché hanno, tanto quanto sanno essere a volte indisciplinati o lontani o critici nei confronti delle altre generazioni, tanto sono capaci di slanci o di incontri improvvisi e imprevisti. Noi adulti non riusciamo, secondo me non riusciamo più, siamo forme più rigide, a concederci questi improvvisi abbandoni.
Non riesco a seguirla in questa cosa, cioè no, noi adulti non riusciamo a seguire gli adolescenti perché hanno dei...
No, tra noi okay. Adulti è più difficile che troviamo questo modo di esternare ad esempio un proprio vissuto.
Ci autocensuriamo in partenza.
Sì, credo che l'elemento di autocensura, poi posso assolutamente sbagliarmi.
Ascoltiamo una canzone.
Sì, diciamo che è la canzone che conclude quest'ora con Matteo Ferretti. Non abbiamo ancora chiesto a Matteo Ferretti la parola perché di solito tra le righe
io mi ero preparato, poi
no,
voi non mi avete chiesto niente.
C'è una parola che poi accompagna l'ospite, il pubblico e noi per tutta l'ora. Lo faremo dopo le 15 eccezionalmente. Tra le righe abbiamo ascoltato le parole di Matteo Ferretti, insegnante, poeta, le parole appassionate anche come quelle raccolte nella prima raccolta poetica Tutto brucia e annuncia, ma Matteo Ferretti ci manca una cosa importantissima, fondamentale, la parola.
Sì, allora io mi sono preparato, sono venuto in trasmissione avendo scelto la parola suono.
E suono quindi diciamo uno specifico delle parole, della scelta delle parole.
Allora, la mia idea viene dal fatto che ho colto l'occasione, mi sono detto quando mi ricapita, di venire qui in radio e di portare un'elegia e una celebrazione di quello che è il potere del suono, il suono della parola, i suoni che fanno la nostra vita, i suoni che fanno i nostri ricordi. Io penso di essere, e poi non so rispetto a voi o agli ascoltatori, penso di avere gran parte dei ricordi legati alla dimensione del suono, al senso del suono, diciamo. La mia vita ruota attorno a questo senso dell'udito e quindi alla dimensione del suono.
Allora, il primo ricordo a questo punto.
Allora, non andrò al primo, perché anche su questo sono abbastanza smemorato, ma il primo ricordo che mi è venuto in mente scegliendo la parola è stato un ricordo che c'entra un po' con la situazione di oggi, di me forse a 4-5 anni, con uno di quei vecchi mangianastri con il registratore di plastica.
Nella mangiadischi?
C'erano già le musicassette e... nella lavanderia di mia nonna, quindi un ambiente particolarmente umido con questo odore penetrante di questi ammorbidenti.
Di muffa?
No, ammorbidente, di cui lei abusava.
Scusate, perché erano sotterranee, quindi...
No, c'era un'aria profumata . Su cui queste... Cosa facevo? Il mio gioco era registrare la mia voce come se stessi facendo una piccola trasmissione radiofonica.
Ah, hai capito.
E quindi questo ricordo da, diciamo, radiocronista di se stessi dentro questa lavanderia. E questo è uno dei primi ricordi che mi sono venuti in mente.
E cosa disse in questa puntata zero?
non ho memoria di che tipo di trasmissione potesse essere, anche perché non ho memoria di come parlassi l'italiano, ma era qualcosa che mi affascinava, poter dire qualcosa e poi riascoltare la mia voce. Oggi farei davvero fatica a farlo, nel senso, non riascolterò questa trasmissione.
No, si può riascoltare,
lo
so, però lo sa,
ma non...
il podcast apposta.
Esatto. Ho un pudore verso la voce registrata.
Beh, adesso. Allora, uno mi viene da dire 4-5 anni era precoce, perché sì. 4-5 anni è molto molto presto. E due, perché in lavanderia della nonna?
Credo fosse l'unico ambiente in cui mi sentivo, forse c'era una buona acustica, e forse l'unico ambiente in cui mi sentivo, diciamo, protetto per poter fare questa cosa.
Però unisco il ricordo dell'udito a quello del profumo, certo, e quindi certo, in realtà lei diceva che sono tantissimi dei suoi ricordi sono legati ai suoni, quindi vabbè, sì, l'ultimo che si è ricordato insomma in ordine di tempo di quando aveva 4-5 anni, e quello invece, se a questo punto lei ha questa pruderie, questo senso per cui non vuole riascoltarsi, non lo farebbe mai più adesso attualmente, l'ultimo suono invece che vuole ricordare, che le è piaciuto, per cui per lei è importante questa parola, e il suono stesso?
Allora, intanto dico una cosa, che faccio spesso questo gioco in classe con i miei allievi di dirmi una sensazione o un ricordo che si lega a un loro senso, e quello che succede, credo che sia comprensibile, è che queste sensazioni non sono mai legate al senso della vista, e gli altri sensi sono percepiti come più intimi, ci portano più dentro di noi, il suono ci porta dentro, l'olfatto ci porta molto dentro di noi, e quindi qui mi è venuto in mente, non so se è l'ultimo in termini di tempo, ma ho condiviso con un allievo questo ricordo acustico. Questo allievo mi ha stupito perché è un ricordo quasi arcaico, io pensavo non fosse assolutamente nella loro generazione. Si è ricordato una vacanza dai nonni estiva in cui ha sentito provenire da lontano, lui era sul balcone del suo palazzo, l'altoparlante dell'arrotino che arrivava a promuovere il... E quindi questo suono dell'arrotino che attraverso un altoparlante diceva di venire ad arrotare i coltelli è un suono appunto credo arcaico, perché è legato a un mestiere che non so se esiste nemmeno più, e è stato bello perché quello è stata una piccola scintilla, ci siamo messi a raccontare dei pezzi della nostra infanzia che tutto sommato, pur essendo di generazioni completamente diverse, hanno trovato il loro piccolo punto di contatto.
Guarda caso, quando ricordiamo ad esempio i suoni o i sapori, andiamo dai nonni o torniamo dai nonni.
Sì, sì, nell'infanzia. Questo, fatemi dire, lo diceva Leopardi, il suo Zibaldone è una bellissima raccolta di tante di queste piccole sensazioni che lui rimemora, scava nella propria memoria o colleziona durante il giorno. Ecco, questa credo sia una caratteristica, in particolare del suono nel mio caso, però una caratteristica che alimenta il nostro contatto con la nostra infanzia e contemporaneamente la nostra creatività.
15-16 minuti a Tra le righe, sempre accompagnati dalla parola di Matteo Ferretti, suono, e naturalmente dalla sua prima raccolta poetica Tutto brucia annuncia, poesie edizioni Casa Grande, non l'abbiamo detto, la casa editrice. Matteo Ferretti, allora la poesia, proprio questa, ecco, ma i suoi studenti come reagiscono, e soprattutto mi chiedo se sia ancora uno strumento vivo o qualcosa, diciamo, tra virgolette, da decifrare.
Beh, le due cose non sono in conflitto tra di loro. L'idea di un linguaggio che possa e debba essere decifrato, cioè ci interroghi anche in questo caso, è un'idea, secondo me, quanto mai contemporanea e odierna, nel senso che davanti a quello che è il rischio di uno svuotamento del linguaggio o il rischio di una automazione del linguaggio, e forse ancora più senso adesso dare spazio a chi affronta il linguaggio in un modo che non è meramente strumentale, anzi affronta il linguaggio nel massimo delle sue possibilità creative, che oscillano tra appunto l'espressione del sé più profonda, ma anche il gioco. Spesso la poesia è anche gioco con la lingua, è esplorazione delle possibilità.
E soprattutto, visto che lei ha portato la parola, è suono.
È suono, naturalmente. Ed è un lavoro sul suono che in realtà può coinvolgere addirittura il corpo, e quindi può portare, ci può portare al di là di quella che è l'immagine solitamente astratta o diciamo isolata del poeta. Il suono e la poesia hanno a che fare con il nostro corpo.
Allora dove stanno i malintesi? Rispetto alla poesia, allora, un testo poetico è un testo, è un romanzo. È chiaro che un giovane oggi, ma anche noi, andiamo verso il romanzo, non andiamo a leggere il testo poetico se vogliamo conoscere la storia di qualcuno. È vero che oggi c'è il romanzo poetico, che
sì,
è un po' una sintesi, e soprattutto magari interviene per risolvere questo malinteso.
Sì, si parlava prima del concetto di romanzo in versi. tra l'altro io non so se posso fare promozione di un romanzo in versi appena uscito.
Ma certo.
Perché se è meraviglioso. Esatto. Sì, perché è meraviglioso. Di Noè Albergati, Cemento e Vento, uscito per Gabriele Cappelli, credo questo mese o qualche settimana fa. Lo consiglio davvero come esempio di romanzo in versi. È chiaro che qui non bisogna confondere i due piani, nel senso che il romanzo in versi non è un'edulcorazione della poesia a cui vengono levati gli elementi perturbanti o gli elementi che ci possono, diciamo, mettere in difficoltà, ma è, diciamo, la creazione di una storia fatta attraverso lo strumento puro della poesia. E io non so da dove venga, visto che ho sempre amato la poesia, però penso che in realtà dietro ci sia un pregiudizio di difficoltà, di seriosità,
di lettura.
Sì. Mm. Quindi in realtà sono molto più divertenti di quanto non ci aspettiamo i libri di poesia, e sono molto più liberi come lettura.
Certo, ma c'è una poesia, e magari Enrica possiamo concludere qua, perché è una domanda che io rivolgo non solo a Matteo Ferretti ma a tutto il pubblico, anche noi due, una poesia sua o di altri che porta sempre con sé nella tasca della sua giacca?
Questa è una bella domanda, mi sarei preparato volentieri su questa, su questa domanda. Senz'altro, allora, non so la poesia, ma posso dire un autore che porto assolutamente sempre con me, ne ho parlato anche prima, ed è Giacomo Leopardi, che credo sia... È un classico, apparentemente l'autore scolastico che faccio tutti gli anni davanti alle mie classi, ma ogni volta per me è come farlo la prima volta, ed è uno degli aspetti più belli del mio mestiere.
Matteo Ferretti, grazie mille per essere stato con noi, poeta, scrittore e docente al liceo di Lugano 1. Grazie mille, è stato un piacere. Il suono era la sua parola.